Astronauticast. Benvenuti all'episodio 23 della stagione 8 di Astronauticast, il podcast di ISAA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. E questo è il primo episodio dopo la pausa natalizia che abbiamo fatto di una puntata.
Pausa pasquale. Certo senso... Pausa pasquale, ah. Paolo.
Non ce la posso fare, quindi sono perfettamente nel mio ruolo di regista. E dicevo che allora anch'io faccio parte di questo, sono ancora nel clima festivo della pausa pasquale in cui abbiamo saltato un episodio, ma oltre che naturalmente per il mio non potercela fare, siamo in clima ancora festivo per il nostro equipaggio ridotto. Io sono Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi saluto da Milano. E in questa puntata sono nel ruolo di comandante regista, ma con me c'è anche Riccardo Rossi da Modena, che avete sentito e che saluto, nel ruolo di podcast engineer. Ciao Ricky.
Sì, quindi avete già capito dalle prime battute del podcast che la configurazione Gemini di Astronauticast è già arrivata alla seconda missione consecutiva. La prima è stata pienamente un successo, quindi ci hanno dato anche il go per proseguire. Quindi buon ascolto di puntata.
Sì, stiamo portando avanti il nostro programma Gemini e il clima vacanziero ancora ci aiuta, ma... Vediamo di uscire dal clima delle vacanze, cominciando subito con le notizie. In questo paio di settimane in cui siamo stati assenti sono successe diverse cose nel settore spaziale, diverse cose interessanti di cui vale la pena di parlare. Per esempio, sulla stazione spaziale sono arrivati dei nuovi inquilini che, a differenza degli ospiti dei proverbi, non si tratterranno soltanto 3 giorni, ma alcuni di loro anzi un bel po' di più. Di che si tratta, Ricky?
Ve l'avevamo già accennato la puntata scorsa, perché era praticamente la sera prima del lancio. Insomma, è partita la Soyuz TMA 16M. Ormai sapete tutto di questa missione. Diciamo che la news che vediamo è solo per confermarvi che il lancio è andato perfettamente. Se possiamo dire una curiosità, insomma una cosa inedita che si è potuto vedere durante questo lancio, è che il comandante della Soyuz, Padalka, utilizzava non una checklist cartacea come siamo abituati a vedere, ma aveva un tablet. E insomma, anche così, confrontandoci tra di noi altri appassionati, credo che non fosse mai accaduto prima. Ovviamente gli altri due membri dell'equipaggio utilizzavano la classica checklist cartacea, che se vogliamo è più affidabile, però un po' più voluminosa, mentre invece Padalka insomma, seguiva le varie fasi dell'ascesa della sua Soyuz con questo tablet, ovviamente con tanto di pennino, perché insomma il guanto che hanno le tute della Soyuz e insomma non penso sia, diciamo, compatibile con il touchscreen di un tablet. E la Soyuz comunque è arrivata in perfetto orario e ora l'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale è tornato a pieno regime con 6 membri dell'equipaggio. Se vogliamo dire un'altra cosa così un po' inusuale rispetto al solito, visto che, ripeto, tutto si è svolto regolarmente, ce l'ha fatto notare anche Samantha in un suo diario di bordo, che normalmente quando arriva un nuovo equipaggio sulla stazione spaziale Può darsi che a bordo ci sia qualche, diciamo, qualche rookie, insomma, qualche astronauta per la prima volta, insomma, che si affaccia allo spazio, quindi, insomma, le primissime ore, di convivenza tra il vecchio e il nuovo equipaggio e anche, insomma, un passaggio di consegne, di know-how, di suggerimenti per, insomma, agevolare, un eventuale nuovo arrivato nello spazio. Ecco, questo non è il caso perché la Soyuz TMA-16M è piena zeppa di veterani. Sappiamo Scott Kelly e Kornienko hanno più di 180 giorni nello spazio ciascuno, sono loro che faranno un anno di permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale. Poi c'è addirittura Padalka che ha oltre 700 giorni nello spazio e con questa missione diventerà l'uomo ad avere accumulato più giorni nello spazio in assoluto, quindi non c'era assolutamente bisogno di spiegare nulla al nuovo equipaggio, anzi magari è stato il nuovo equipaggio proprio a dare ulteriori input e suggerimenti insomma, ai residenti della stazione spaziale. Altra cosa che si può dire di questa missione è che i canali chiaramente social di NASA sono tutto un fermento e una pubblicità per quanto riguarda questa missione di lunga durata in un anno. Abbiamo Scott Kelly che già da tempo aveva un account Twitter che ovviamente in queste, dal momento del lancio in poi si è particolarmente rivitalizzato. Lo trovate con l'account chiocciolina station CDR Kelly dove trovate tutti i suoi post e diciamo l'hashtag usato su Twitter per quanto riguarda la missione di un anno è cancelletto Year in Space, quindi con questo hashtag potete seguire insomma tutto quello che da un anno in avanti succederà in questa missione, insomma, tutte le curiosità. Già dai primi post di Scott vediamo che spazia un po' in tutti i generi, quindi è anche lui un bravissimo divulgatore, insomma, una persona proprio ideale per questo tipo di nuova avventura.
Ha grande esperienza e carisma. E per collocare questi eventi nel tempo, ricordiamo che oggi è il 9 aprile del 2015 e la Soyuz TMA-16M è arrivata sulla stazione spaziale alla fine di marzo. Ricordiamo ancora, per uscire sempre dal clima delle vacanze, cosa che ho dimenticato di dire prima, che se avete domande o commenti su quello che stiamo dicendo, potete utilizzare l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus oppure la chat sul nostro sito astronauticast.com. Abbiamo parlato di missioni con equipaggio, quindi il programma umano con la Stazione Spaziale Internazionale. Invece voltiamo pagina per andare all'esterno dell'orbita terrestre bassa, in particolare per l'esplorazione robotica del sistema solare con il programma spaziale cinese. In generale, il programma spaziale di esplorazione della Cina va avanti con dei tempi abbastanza lunghi, se la prendono in un certo senso con comodi cinesi, rimanendo nell'ambito delle missioni con equipaggio, per esempio. I lanci delle Shenzhou, le capsule cinesi con equipaggio, si svolgono a distanza di alcuni anni l'una dall'altra. E sembra che anche il programma robotico, che già ha dei tempi, anche in questo caso abbastanza diluiti, possa avere addirittura dei ritardi. In questi giorni, parliamo sempre dell'inizio di aprile del 2015, ci sono state delle dichiarazioni, dei commenti in una conferenza, in un meeting sullo spazio a Washington di un alto funzionario del programma spaziale cinese, che sono l'occasione per fare il punto della situazione sui progetti correnti e futuri di esplorazione robotica del programma spaziale cinese, del sistema solare e poi anche dell'ambiente terrestre. Stiamo parlando di questo funzionario che è il direttore generale del Centro Nazionale per le Scienze Spaziali dell'Accademia delle Scienze Cinese, si chiama Wu Ji, e ha partecipato a questo meeting a Washington. La dichiarazione più importante è forse quella che riguarda la prima missione su Marte del programma spaziale cinese che sarebbe prevista per il 2020. Ma in questa dichiarazione Wuxi ha detto che sebbene il programma spaziale, gli addetti al programma spaziale stiano lavorando con molto impegno alla preparazione di questa missione, non è ancora chiaro se potrà svolgersi, se potrà essere lanciata effettivamente nel 2020, perché ci sono degli intoppi non di carattere tecnologico e industriale, ma di carattere organizzativo e politico, perché è in corso una riorganizzazione a livello governativo del programma spaziale per quanto riguarda la pianificazione di queste missioni, e in particolare manca ancora, per quello che è dato di capire, la leadership, cioè un direttore, un coordinatore di questo programma, di questa fase robotica del programma, che possa prendersi carico di portare avanti questo programma. Si tratta di una missione con un'architettura abbastanza classica, collaudata, quella per Marte prevista per il 2020, con un orbiter, cioè una sonda prevista per rimanere intorno a Marte, un lander, quindi una sonda per atterrare, e un rover poi per spostarsi sulla superficie e compiere una serie di esperimenti, naturalmente nel programma di permanenza sulla superficie di Marte. Dicevamo appunto che per quanto riguarda questa missione su Marte del 2020 manca l'approvazione ufficiale da parte del governo, anche se una serie di piani e di studi preliminari già esistono, sono già stati fatti a livello tecnologico e industriale, ma si attendono appunto queste riorganizzazioni politiche e amministrative. Invece, quello che sta andando avanti con un po' più di attività e di piani in corso è il programma di esplorazione lunare della Cina. Ricordiamo che attualmente si trova ancora sulla Luna il rover Yutu, lanciato nel 2013, che sebbene poche settimane dopo l'inizio dopo l'atterraggio sulla Luna, abbia perso la mobilità per una serie di inconvenienti tecnici, continua ancora ad essere in funzione, ad essere utilizzato e a trasmettere dei dati sulla superficie della Luna. Tornando per un momento a Marte, sebbene quella pianificata per il 2020 sia la prima missione interamente autonoma condotta e pianificata dalla Cina, la Cina aveva già provato a inviare un veicolo su Marte in una missione sfortunata in cui aveva chiesto un passaggio, per così dire, ai russi nella missione Phobos Khurunt, che per una serie di problemi tecnici non lasciò mai l'orbita terrestre, dirigendosi verso Marte. E insieme con questa missione Phobos Khurunt russa c'era anche una sonda costruita dalla Cina, chiamata una piccola sonda chiamata Yinguo 1, che però non ebbe la possibilità di raggiungere Marte per il fallimento della missione Phobos-Khrunt. Dicevamo che sulla Luna c'è ancora il rover Yutu, ma della missione Chang'e 3, ma si pensa già alle prossime missioni, in particolare una missione per il recupero di campioni sulla superficie lunare, un'architettura simile e anche un veicolo simile a quello impiegato, per esempio, dai sovietici negli anni 70, nella prima metà degli anni 70, in alcune missioni automatiche che atterrarono sulla Luna e riportarono alcuni etti di campioni di suolo lunare sulla Terra per l'analisi. Questa missione di recupero di campioni lunari del programma spaziale cinese dovrebbe essere la missione Chang'e 5, il cui lancio è previsto per il 2017 e 2018. E l'obiettivo di questa missione, che dicevamo dal punto di vista del veicolo assomiglia molto al predecessore sovietico, dovrebbe essere quello di riportare con una parte robotica progettata per rientrare a terra, circa 200 grammi di campioni di suolo lunare. In preparazione per questa missione Chang'e 5, alcuni mesi fa è stata lanciata e ha ha avuto pieno successo una missione preliminare chiamata Chang'e 5 T1, in cui una capsula automatica ha circumnavigato la Luna, rientrando poi a terra e venendo recuperata con successo. Quindi una prova generale del veicolo di ritorno e delle operazioni di recupero che saranno poi impiegate nella missione Chang'e 5 vera e propria. Anche in questo caso è un profilo di missione, un veicolo ispirato ad analoghe imprese sovietiche della fine degli anni 60, in particolare del programma lunare sovietico Zond. Ci sono altre missioni robotiche di esplorazione del programma cinese previste per i prossimi anni, di cui ha parlato anche Wu Jim, ha confermato che la Cina ha questi obiettivi anche se le date sono ancora da verificare, perché anche queste missioni hanno bisogno dell'approvazione governativa. C'è una missione prevista per il 2019, una missione di studio dell'ambiente terrestre chiamata Magnetosphere, Ionosphere, Thermosphere Coupling Exploration Mission, una missione scientifica per lo studio dell'interazione fra l'alta atmosfera terrestre e le tempeste magnetiche, quindi l'ambiente magnetico generato anche dall'interazione con l'attività solare. C'è un altro progetto, sempre di esplorazione robotica cinese, che si chiama SPORT, una sigla che sta per Solar Probe Orbit Telescope, quindi un telescopio solare, una sonda solare, in particolare per lo studio delle tempeste e delle eruzioni solari, quindi una sonda per lo studio del Sole. L'unica cosa certa, diciamo, l'unica missione di cui potremo avere dei dettagli concreti a breve, per il momento è la missione Chang'e 5, quindi il veicolo che dovrà atterrare sulla Luna e recuperare dei campioni lunari, il cui lancio è il più vicino, previsto tra il 2017 e il 2018. Per tutte queste altre missioni di cui ha parlato Wu Ji a Washington recentemente, bisognerà anzitutto aspettare il primo passo formale, che è quello della approvazione governativa. Non ci sono molti altri dettagli, soprattutto tecnici, per queste future missioni di esplorazione scientifica del Sistema Solare, ma non abbiamo molti dettagli anche di un lancio imminente in ambito invece americano. Di che cosa si tratta, Ricky?
Tu parlavi giustamente alla fine del tuo intervento che di queste missioni in alcuni aspetti si sa poco e niente. Questa missione, pur essendo americana, anche in questo caso si sa poco e niente, perché stiamo parlando dell'X-37, che come sappiamo è un veicolo della US Air Force, quindi è strettamente coperto da segretezza e. Ma essendo un oggetto operato da militari, potete immaginare che quando c'è una missione imminente, molto spesso bisogna insomma, un po' avere tirare a indovinare in base a quello che sia, quello che potrebbe essere il profilo di missione, ma non è assolutamente possibile dare delle informazioni precise. Insomma, quello che si sa per certo, comunque per stanza certo, che il prossimo lancio è previsto per il 6 maggio, dove l'X-37 sarà, come consueto, montato sulla cima di un Atlas V della United Launch Alliance. E tanto per farvi capire, quanto al momento sia ancora, coperta da riservatezza questa missione, non si sa ancora quale dei due orbiter disponibili verranno utilizzati. Ricordiamo che al momento l'X-37 ha portato a casa con successo, diciamo così, già tre missioni e gli orbiter gli organi utilizzati sono stati due. La prima missione è durata 224 giorni, la seconda missione è durata 468 giorni e la terza missione è durata 675 giorni, quindi quasi 2 anni. Pensate quanto insomma, questo veicolo è, tra virgolette, cresciuto, che prova di affidabilità ha dato. Insomma, è tutto quello che si può dire di questo oggetto, lo si può semplicemente insomma, ricavare o dedurre anche dalle osservazioni che centinaia di astrofili in tutto il mondo fanno in questi casi, quindi osservano i passaggi dell'X-37 che pur essendo piccolo è comunque tranquillamente visibile, quando invece magari non si trova più nel punto in cui ci si aspetterebbe, si può tornare a cercarlo e insomma, si possono dedurre tipo i cambiamenti d'orbita che fa questo oggetto, e in base ai cambiamenti d'orbita che fa si può insomma provare a speculare sul tipo di profilo di missione, però come dicevo prima è abbastanza difficile capire esattamente quello che fa, anche perché il payload è assolutamente classificato. Però insomma quello è il dato di fatto è comunque questo oggetto sta avendo un discreto successo, visto che comunque è la quarta missione, le 3 missioni precedenti sono andate a buon fine. Come dicevo prima, pensate anche l'ultima missione è durata quasi 2 anni, quindi assolutamente un mezzo affidabile che può permanere in orbita a lungo e quindi può rientrare ed essere completamente riutilizzato. Quindi è sempre molto interessante. Ci piace citarlo di tanto in tanto perché, non avendo più così uno shuttle a mano, ci dedichiamo a questo mini shuttle che, come diciamo, tipologia di missione ed atterraggio, ricordano molto, insomma, quello che faceva il suo fratello maggiore, anche se in scala assolutamente ridotta. Quindi, preparatevi al lancio del 6 maggio, che sicuramente sarà insomma, coperto a qualche diretta, anche se poi subito dopo al lancio le trasmissioni saranno interrotte. Altra cosa che vi aggiungo al volo, un po' più che succederà prima della prossima puntata, è che il 13 aprile partirà una nuova missione SpaceX diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale. Se avete letto il diario di bordo di Samantha, sapete già che gli astronauti a bordo si stanno preparando ad accogliere la Dragon, e ormai, come consueto, staremo a vedere se questa volta il primo stadio dotato di zampe riuscirà ad atterrare sulla chiatta galleggiante di SpaceX, e vedremo se raggiungerà anche questa milestone. Tra l'altro, se non erro, Paolo, ultimamente SpaceX ha dichiarato che le sue immagini saranno distribuiti con licenza Creative Commons, quindi è auspicabile che magari riusciremo a vedere qualche immagine già, non dico in tempo reale, ma insomma abbastanza in tempi vicini a quello che sta succedendo.
Ma non solo in queste immagini, questo materiale multimediale sarà distribuito con licenza Creative Commons, ma qualcuno ha chiesto a Elon Musk su Twitter, ma perché non di pubblico dominio addirittura? Elon Musk ha detto, beh, in effetti non c'è nessuna ragione particolare per il Creative Commons, distribuiamo con licenza di pubblico dominio, quindi ci sono ancora meno restrizioni di utilizzo di questo materiale. Poco prima di cominciare questa diretta vedevo un'altra notizia pubblicata sempre da SpaceX, da un profilo sui social di SpaceX, in cui pubblicavano un video su YouTube a risoluzione 4K. Quindi invitavano gli appassionati di spazio a vedere di un lancio di un Falcon recente. Quindi invitavano gli appassionati di spazio a guardare queste immagini ad altissima risoluzione. Adesso l'unico problema rimane procurarsi uno schermo in
Un
grado
televisore
e
adatto,
anche una connessione
esatto.
internet in grado di mostrare al meglio questo video di YouTube a risoluzione 4K. Tu che sei un appassionato di multimedialità, ricordaci quali sono le dimensioni di la risoluzione 4K, cosa corrisponde? Talmente grande che non mi pongo nemmeno il problema di.
Boh, adesso guarda, 3008 mi coglio impreparato perché poi anche lì ci sono diversi
Vari
formati.
standard.
Sì, comunque siamo sui 3840 per 240. Poi dipende anche lì se è anamorfico o non anamorfico, se è 16 noni o non è 16 noni. Comunque sì,
Certo.
siamo nell'ordine di lunghezza di 4000 pixel, se vogliamo, se me la
Sì,
passate così.
no,
So che
la
tutti gli
superficie.
appassionati di cinema e di standard multimediali mi staranno fucilando, ma io purtroppo, essendo qui anche a casa un po' relegato al full HD, non, anche i timelapse che vi propongo sono comunque solamente in full HD, perché in 4K sarei io il primo a non riuscirmene a riuscire a godermeli, quindi mi fermo per il momento al full HD. Ci risentiamo tra un anno magari con qualche
Sì. Ci
upgrade.
aggiorniamo quando finalmente potrai procurarti uno schermo IMAX da tenerti in
Sì,
camera.
oppure come dicevi tu anche la connessione, insomma, è un tasto che bisogna assolutamente migliorare se possibile per non aspettare tempi biblici nel buffering o nel
Certo, ma
download.
intanto, visto che il settore spaziale deve essere sempre più avanti, è già utile sapere di avere a disposizione questo materiale multimediale nel caso riuscissimo a procurarci le attrezzature per poterlo vedere nel modo migliore.
Vedo già che i dazi stanno scatenando a sparare i
A
formati,
cercare, sì.
a dichiarare la distanza ideale per poter godere al meglio. Tipo con un 60 pollici, stando ad almeno 3 metri, si può apprezzare un 4K. Quindi c'è anche da valutare anche la questione grandezza della sala dove è posizionato
È
il
vero, è vero,
televisore.
sì. Per tutti gli appassionati. Bene, intanto abbiamo completato la prima parte della nostra puntata, cioè quella delle notizie. Facciamo un breve intervallo con l'interludio in cui vi invitiamo a sostenerci, a sostenere le nostre attività. Vi ricordo che noi siamo ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione di appassionati volontari di spazio, e cominciamo a ringraziare i volontari, cioè gli articolisti che ogni settimana curano le notizie pubblicate su astronautinews.it, il nostro sito di notizie sullo spazio, da cui scegliamo le più interessanti da raccontare e commentare qui nel podcast. Ci sono diversi modi per sostenerci, per aiutarci. Un primo modo è, per esempio, è quello di fare una donazione, un contributo in denaro. Si può, per esempio, iscriversi alla nostra associazione visitando il sito isa.it, seguendo le istruzioni della pagina associarsi, oppure fare delle donazioni periodiche o una tantum utilizzando i bottoni di donazione con PayPal che trovate, per esempio, sul nostro sito di Astronauticast, quello del podcast che state ascoltando. In queste settimane in cui siamo stati assenti ci sono state diverse donazioni. Ringraziamo chi ci ha fatto queste donazioni. Si tratta in particolare di Claudio, che oltre a essersi iscritto o ha rinnovato l'iscrizione a ISA, ha fatto anche una donazione aggiuntiva. Poi le iscrizioni e i rinnovi sono stati fatti da Alberto, Denis e Oscar, e poi ringraziamo anche Davide per una sua donazione ricorrente. Ci sono però altri modi che non riguardano le donazioni in denaro per aiutarci. Un primo modo, per esempio, è quello di commentare quello che facciamo, lasciare dei commenti, per esempio, ai nostri episodi del podcast, ai nostri video oppure alle nostre presenze social, dicendoci che cosa vi è piaciuto, che cosa vi ha interessato, oppure ancora se c'è qualcosa che vi interessa in maniera particolare e che vi è piaciuta, una notizia particolarmente interessante, potete condividerla sui social network che frequentate normalmente in modo che i vostri amici o altre persone che vi seguono possano così conoscere anche le nostre attività. È particolarmente importante fare farci conoscere, perché vi ricordo che ISA è un'associazione di volontari che non ha fini di lucro, ma che ha come scopo quello di divulgare le attività spaziali e far conoscere le attività legate all'esplorazione dello spazio e poi le discipline scientifiche e tecnologiche legate a questo settore dello spazio. Ci sono questi modi per sostenerci e farci conoscere. Ringraziamo chi ci ascolta, soprattutto chi ci commenta, chi ci condivide. Naturalmente ringraziamo anche chi ci fa delle donazioni, dei contributi diretti anche in denaro. Concluso questo interludio, possiamo proseguire la puntata con le nostre due rubriche, la prima delle quali e ritorno a futura.
Helmsville, Munich, Tacuba and Moscow. Good morning. Expedition 42 is ready for the DCC.
Ritorno a futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. Nella pausa di un paio di settimane che abbiamo fatto per le vacanze pasquali, ci sono state una serie di attività molto importanti e altre sono previste tra pochi giorni, che riguardano proprio la vita della stazione spaziale intesa come non solo come laboratorio, ma anche luogo di arrivo e partenza di equipaggi e di veicoli spaziali. In particolare, alla fine di marzo del 2015 è arrivato un nuovo equipaggio a bordo della Soyuz MA-16M. E questo ha dato il via anche a una serie di operazioni, non solo di esperimenti scientifici, ma anche di attività con gli altri membri dell'equipaggio già presenti sulla stazione spaziale, tra cui la nostra Samantha. Una prima cosa che hanno iniziato a fare insieme tutti e sei i membri dell'equipaggio ormai al completo della stazione spaziale è un ripasso delle procedure di emergenza. Un ripasso generale, questa è una cosa che si fa sempre diverse volte nell'ambito di una missione, in particolare con l'arrivo di un nuovo equipaggio, in modo da essere sempre pronti a qualsiasi emergenza. Ma fanno parte di questa serie di attività di addestramento continuo anche in orbita delle esercitazioni periodiche di una serie di emergenze. E alcune di queste sono state fatte proprio dall'intero equipaggio della stazione spaziale con Samantha, con simulazioni di due tipi. Una prima simulazione è stata quella di un'emergenza a bordo, e la risposta in particolare è un'emergenza che riguarda il funzionamento della stazione spaziale. In genere si simulano guasti o situazioni di pericolo, fra le più pericolose come le fughe di ammoniaca, gli incendi oppure le depressurizzazioni. In questo tipo di simulazioni ciascuno dei sei membri dell'equipaggio segue i percorsi che farebbe nel caso di un'emergenza di questo tipo e assume i ruoli che avrebbe in questo caso. Non solo si fanno queste esercitazioni, ma si guarda, si tira fuori, si ispeziona e si prova anche il materiale, le attrezzature che sarebbero utilizzati, che dovrebbero essere utilizzati in situazioni di questo genere. Oltre a questa prima simulazione di un'emergenza che riguarda il funzionamento della stazione spaziale, l'intero equipaggio dei sei astronauti, quindi anche Samantha, ha preso parte a un'altra simulazione questa volta di un'emergenza medica a bordo della stazione spaziale. In particolare hanno fatto una sessione di onboard training, cioè di addestramento a bordo, in cui hanno ripassato, hanno rivisto le procedure, le attrezzature e i mezzi, i metodi di comunicazione con i centri di controllo a terra, cosa che avevano fatto anche nella simulazione di un'emergenza per il funzionamento della stazione spaziale, hanno rivisto tutta questa serie di procedure nel caso le debbano utilizzare effettivamente per un'emergenza medica. Hanno poi fatto anche pratica con le posizioni che dovrebbero assumere, il modo di ancorarsi, per esempio, in alcuni moduli della stazione spaziale per eseguire delle operazioni di primo soccorso come la rianimazione cardiopolmonare. Quindi queste sono le principali operazioni di addestramento continuo a bordo che sono state fatte da Samantha e i suoi colleghi di equipaggio in quest'ultimo paio di settimane. Ma ci sono un'altra serie di attività di manutenzione di bordo, a cui ha partecipato, che ha fatto in particolare Samantha. Per esempio nel laboratorio giapponese Kibo, in cui c'è un rack scientifico che si chiama Ryutai, un rack che contiene anche un esperimento per lo studio dei cristalli con una serie di microscopi che hanno un'unità di elaborazione delle immagini. Una di queste unità di elaborazione delle immagini era difettosa, i controllori a terra hanno fatto una serie di operazioni di routine di troubleshooting, cioè per diagnosticare quale fosse il problema. Operazioni per esempio di riavvio dell'intero rack o anche della singola unità di elaborazione delle immagini, che però non hanno risolto il problema. Quindi è stato chiesto a Samantha di sostituire il disco rigido di questa unità di elaborazione delle immagini, cosa che ha risolto effettivamente il problema. Quindi è stata riattivata questa unità di elaborazione delle immagini del REC Ryutai nel laboratorio giapponese Kibo della stazione spaziale. Ma sempre nel laboratorio Kibo, Samantha, con l'aiuto di Terry Wirtz, l'attuale comandante della stazione spaziale, ha fatto una serie di operazioni di misure di routine, in particolare misure di routine della ventilazione all'interno del laboratorio giapponese, in particolare utilizzando uno strumento per misurare la velocità del flusso dell'aria e verificare che la ventilazione all'interno del modulo giapponese Kibo e poi delle parti della stazione spaziale collegate sia su livelli regolari e richiesti appunto per il mantenimento del sistema di condizionamento e di controllo ambientale della stazione spaziale. Ha utilizzato Samantha insieme con Terry Wirtz uno strumento per la misura del flusso dell'aria chiamato VelociCalc. Poi, sempre se nell'ambito delle operazioni di manutenzione che ha fatto Samantha, rimaniamo sempre nel laboratorio giapponese Kibo, ha stretto un bullone, ha stretto un sistema di fissaggio di un'attrezzatura sempre all'interno di questo rack scientifico Ryutai di cui parlavamo prima, per un esperimento che riguarda sempre la morfologia e la crescita dei cristalli. Tra pochi giorni verrà lanciato anche un altro veicolo di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale, il veicolo Dragon del volo della missione SPX-6, e nell'ambito delle operazioni di addestramento a bordo, Samantha e sempre Terry Wirtz hanno fatto una serie di operazioni di addestramento e di ripasso delle procedure. Inizialmente utilizzando un software di simulazione dell'avvicinamento e della presa con il braccio robotico della stazione spaziale del veicolo Dragon, un software di simulazione che si chiama Robot, un software che gira sui laptop presenti a bordo della stazione, e poi sono passati ad utilizzare il braccio vero e proprio della stazione spaziale, il braccio robotico Canadarm, simulando degli avvicinamenti e delle prese del veicolo, utilizzando come bersaglio però i perni di presa di alcuni moduli della stazione spaziale che sono nel raggio di azione della del braccio robotico, quindi simulando questi avvicinamenti e simulando in particolare delle prese fuori asse in cui cioè per qualche ragione il braccio robotico non dovesse trovarsi perfettamente allineato con il perno di presa, quindi fosse necessario riportarlo con l'orientamento corretto, e hanno anche simulato situazioni di malfunzionamento generale dei sistemi primari del braccio robotico e quindi hanno simulato la necessità di passare a una postazione di controllo di backup che si trova nel laboratorio americano Destiny, in cui poter utilizzare dei sistemi ridondanti per riprendere il controllo del braccio robotico e quindi completare con successo la presa del veicolo Dragon e il successivo aggancio poi alla stazione spaziale. Ricordiamo che la postazione primaria per seguire le operazioni di avvicinamento e di presa del veicolo Dragon si trova nella cupola per la sua grande visibilità che offre della posizione di avvicinamento del veicolo Dragon. Non si è occupata Samantha soltanto di attività di gestione, manutenzione e operazioni di bordo per l'arrivo e la partenza di veicoli Samantha, ma si è anche occupata del normale, del consueto programma scientifico. Vorrei parlarvi questa settimana di due degli esperimenti a cui si è dedicata. Il primo è un esperimento simile a quello di cui abbiamo parlato in altre occasioni, un esperimento sull'ambiente di radiazione della stazione spaziale, un esperimento che si chiama Radiation Dosimetry Inside ISS, Neutrons 2. È un esperimento che studia l'ambiente di radiazione, in particolare dei neutroni nella stazione spaziale. Samantha ha raccolto e installato 8 dei rivelatori a bolle di radiazione, in particolare dei neutroni, e che aveva precedentemente posizionato, e li ha dati, scusate, ad Anton Schaplerov per la lettura. Il protocollo di questo esperimento prevede che vengano posizionati 8 di questi rivelatori in altrettanti punti della stazione spaziale e che vengano raccolti dopo una settimana di esposizione per la lettura con questo sistema di lettura dei rivelatori. Questi rivelatori sono dei dosimetri, cioè degli strumenti che misurano la dose di radiazione accumulata nel corso del tempo dai rivelatori nei punti in cui si trovano. È particolarmente importante lo studio dei neutroni, della radiazione da neutroni sulla stazione spaziale per una serie di ragioni. Innanzitutto perché si tratta di una componente importante, quella dei neutroni, nell'ambiente di radiazione della stazione spaziale. Rappresenta i neutroni tra il 10 e il 30% della esposizione alla radiazione a cui sono sottoposti i tessuti viventi nell'ambiente dell'orbita terrestre bassa, quindi la zona di spazio intorno alla Terra in cui si muove la stazione spaziale. E un'altra ragione importante di questo studio è che gli effetti sui tessuti, quindi gli effetti innanzitutto sull'esposizione alle radiazioni da neutroni, non sono ancora ben studiati e caratterizzati, quindi è uno studio particolarmente importanti. La lettura di questi dosimetri viene effettuata con uno strumento che verifica la quantità di bolle che si sono create. Questi dosimetri contengono un'ampolla in cui è messo un fluido e durante l'esposizione del dosimetro, quindi del fluido alle radiazioni, si creano delle bolle di gas che sono tanto maggiori quanto più è stato esposto lo strumento alle radiazioni. Quindi per leggere la quantità di radiazione accumulata si deve in un certo senso vedere quante sono queste bolle, caratterizzare quante bolle si sono formate in questo strumento. L'altro esperimento scientifico di cui si è occupata Samantha riguarda questa volta più direttamente la medicina e le scienze della vita. Parliamo dell'esperimento chiamato in sigla SCD, che sta per Stem Cell Differentiation. In particolare per questo esperimento Samantha ha ricevuto i campioni di cellule che sono stati portati a bordo proprio dal nuovo equipaggio che è arrivato con la Soyuz TMA-16M alla fine di marzo. Il nuovo equipaggio ha portato i campioni che Samantha, i campioni di cellule che Samantha ha preso in consegna e che ha collocato in un sistema di incubazione, in un incubatore che si chiama Cubic 3, nel contenitore di questo incubatore chiamato Cubic 3, nel laboratorio Columbus europeo della stazione spaziale. Quindi li ha collocati per un protocollo sperimentale che prevede l'esposizione all'ambiente e alla microgravità per l'incubazione di un paio di settimane per circa appunto per un paio di settimane, in cui Samantha deve effettuare dei controlli periodici e poi recuperare questi campioni. L'esperimento studia le cellule, un particolare tipo di cellule staminali che hanno un ruolo nel mantenimento della massa ossea. Queste cellule staminali hanno un ruolo particolarmente importante nel mantenimento della massa ossea e la disponibilità di queste cellule staminali dipende dalla disponibilità a sua volta di un tipo particolare di cellule staminali chiamate cellule staminali mesenchimali. Queste cellule staminali sono la principale fonte di rigenerazione del tessuto osseo, quindi sono particolarmente importanti per quanto riguarda la presenza degli astronauti, la permanenza degli astronauti nello spazio, quindi per rigenerare l'osso che, come sappiamo, nell'ambiente della microgravità è soggetto a una perdita di massa, i tessuti osseo sono soggetti a una perdita di massa simile a quella che si verifica nel caso di patologie come l'osteoporosi, ma è importante quindi anche non solo dal punto di vista degli studi di medicina spaziale per la permanenza degli astronauti nello spazio, ma anche per caratterizzare queste situazioni a cui si trovano soggetti i tessuti ossei in patologie come l'osteoporosi. Quindi, lo scopo di questo esperimento è vedere come queste cellule, staminali mesenchimali reagiscono alla permanenza in un ambiente di microgravità, in modo da studiarne la crescita, la, differenziazione e poi anche la trasformazione, in osteoblasti, cioè queste cellule importanti per la ricrescita e il mantenimento della buona salute dei tessuti ossei. Quindi questo è un esperimento relativamente semplice in cui Samantha dovrà effettuare dei controlli periodici della coltura cellulare nell'incubatore Cubic 3 del modulo laboratorio europeo Columbus. Prima di proseguire, ci sono delle osservazioni o dei commenti sulle attività di Samantha in generale della stazione spaziale in questo ultimo paio di settimane?
Parlavi dell'addestramento che Samantha sta facendo con Terry per prepararsi alla Dragon. Aggiungo solo una cosa, che al contrario di quello che era successo, diciamo, con l'arrivo della Dragon precedente, dove c'erano Samantha e Butch Wilmore, e Butch Wilmore era l'operatore primario del braccio robotico, diciamo, Samantha era l'assistente, il backup, in questo caso diventa Samantha l'operatrice primaria del braccio robotico e Terry Wirtz è il suo, diciamo, ufficiale di supporto. E tutte queste belle informazioni che ci ha raccontato Paolo le potete trovare nel diario di bordo di Samantha, che per un po' di tempo era, diciamo, rimasto silenzioso, ma adesso Samantha, che ha ritrovato un attimo di tempo, si è un attimo riorganizzata, è partita a riscriverlo. Quindi ci auspichiamo che ci siano tante altre sue note e curiosità da oggi fino alla fine della sua missione. Quindi seguite il diario su Twitter o direttamente nella nostra pagina di Astronauti News, dove abbiamo una sezione dedicata appunto al diario di bordo che trovate. ben evidente in alto a sinistra, un bel pulsantone da schiacciare dove trovate tutto lo storico del diario di bordo di Samantha, che ricordiamo, lei scrive in inglese e poi Paolo cura la traduzione.
Bene, l'avventura di Samantha continua e noi continueremo a raccontarvela nel Ritorno a Futura. E procediamo con l'altra rubrica di questa puntata, che è le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Quando parliamo delle applicazioni pratiche delle attività spaziali, vengono in mente per esempio le osservazioni meteorologiche dallo spazio per migliorare le previsioni del tempo, ma anche i servizi di localizzazione satellitare e naturalmente una delle più importanti e più conosciute applicazioni dello spazio sono le telecomunicazioni, cioè le comunicazioni a distanza attraverso satelliti nello spazio. E ne parliamo perché pochi giorni fa c'è stato un importante anniversario in queste tecnologie di telecomunicazione spaziale, perché 50 anni fa, quasi esattamente 50 anni fa, oggi è il 9 di aprile del 2015, e il 6 aprile del 1965, quindi 50 anni fa, iniziava l'era delle telecomunicazioni satellitari in orbita geosincrona. Quel giorno, quindi il 6 aprile del 1965, veniva messo in orbita infatti il primo satellite commerciale di telecomunicazioni in orbita geosincrona. Un satellite che si chiamava Intelsat 1, ma era conosciuto anche con il suo soprannome di Early Bird. C'erano stati naturalmente prima di Intelsat 1 diversi esperimenti di telecomunicazioni dallo spazio, non solo esperimenti ma anche satelliti operativi che però, a differenza dell'Intelsat, non sfruttavano quest'orbita particolarmente efficace, forse la più efficace per stabilire delle comunicazioni continue con zone molto vaste, in zone molto vaste della superficie terrestre. Questo satellite Intelsat 1 venne lanciato gestito da una società che si chiamava Comsat, l'operatore satellitare si chiamava Comsat, e venne commissionato da un consorzio internazionale intergovernativo che si chiamava appunto Intelsat per la fornitura di servizi di telecomunicazione dallo spazio, di cui facevano parte diverse decine di enti e nazioni di tutto il mondo. Il satellite Intelsat 1 venne lanciato con un razzo Delta modificato, con con uno stadio aggiuntivo per il raggiungimento dell'orbita geosincrona, e si trattò di un satellite di dimensioni relativamente contenute, aveva una forma classica per questo tipo di satellite, era di forma cilindrica con un rivestimento di celle solari e aveva un'altezza di poco meno di un'ottantina di centimetri e un diametro di circa una sessantina di centimetri. L'Intelsat 1 aveva una durata prevista di missione inizialmente di 18 mesi, ma fu utilizzato molto più a lungo. Innanzitutto entrò in servizio alla fine di giugno, il 28 di giugno del 1965, e fu utilizzato intensamente per una serie di comunicazioni televisive, telefoniche e anche di trasmissioni di telefax. Venne utilizzato, dicevo, intensamente per quasi 4 anni. Venne disattivato inizialmente nel gennaio del 1969, quindi quasi 4 anni dopo, ma fu riattivato pochi mesi dopo, nel giugno del 1969, a causa del mancato inserimento nell'orbita corretta di un altro satellite di telecomunicazioni, sempre della serie Intelsat. venne riattivato, venne richiamato in servizio per alcuni mesi e disattivato nell'agosto di quell'anno, nel 1969, perché ricordiamo, in quel periodo molto importante, fu utilizzato in supporto alla missione Apollo 11, cioè le missioni Apollo richiedevano una grande quantità di trasmissioni, di comunicazioni della NASA con diversi centri di controllo e basi remote, di satelliti, basi di tracciamento, squadre di assistenza un po' in tutto il mondo, e quindi era necessaria una grande capacità di trasmissione satellitare. Quindi fu riportato in servizio il satellite Intelsat 1 per supportare la missione Apollo 11, ma sempre rimanendo in ambito di supporto alle missioni spaziali dal punto di vista però della comunicazione e non proprio della gestione della missione vera e propria. Ricordiamo che Intelsat 1 ebbe anche il primato di essere stato il primo satellite di telecomunicazione a garantire la copertura in diretta, la copertura televisiva in diretta del rientro a terra della missione Gemini 6 nel dicembre del 1965. Consentì la telecronaca in diretta televisiva dello splashdown della Gemini 6, della storica missione del primo rendezvous tra due capsule con equipaggio, la Gemini 6 e la Gemini 7, una missione per l'epoca di lunga permanenza che stabilì un record di permanenza nello spazio di 2 settimane. Dicevamo che Intelsat 1 fu utilizzato intensamente anche per una serie di primati. Per esempio, nel 1967, in particolare, vediamo se riesco a trovare la data esatta, venne utilizzato per la trasmissione in diretta televisiva in tutto il mondo, ecco, il 25 di giugno del 1967, di uno speciale televisivo di grandissimo successo per l'epoca chiamato Our World, una diretta di 2 ore e mezza in cui si esibirono tre artisti diversi, tre gruppi di artisti diversi internazionali. Si esibirono i Beatles dall'Inghilterra cantando la canzone All You Need is Love, dall'Italia si esibì la cantante lirica Maria Callas, e poi partecipò a questa diretta seguitissima anche il pittore spagnolo Pablo Picasso. Fu un grandissimo successo questa trasmissione in diretta garantita appunto dal satellite Intelsat 1. Una diretta seguita da 400 milioni di spettatori televisivi, una cifra che fu un record per l'epoca, ma è ancora un pubblico davvero molto vasto anche per gli standard delle trasmissioni televisive internazionali, in diretta, insomma, satellitare anche di oggi, un risultato davvero notevole. Oggi, quando parliamo di satellite e di satelliti per telecomunicazioni, diamo per scontato che si tratti di satelliti in orbita geostazionaria, ma quest'era, questo utilizzo commerciale di queste orbite così importanti per le telecomunicazioni è iniziato esattamente 50 anni fa con il nonno di questi attuali satelliti per telecomunicazioni. E anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Ma la nostra puntata prosegue perché, avendo ripreso la programmazione regolare, abbiamo anche qualche link in più della settimana da segnalarvi. Tu ne avevi scelti due, Ricky, questa settimana. Di che cosa si tratta?
Sì, ti volevo dire una cosa prima, vedo che dalla chat dicono
Sì.
che Intelsat 1 in realtà non è ancora decaduto ed è ancora lì che orbita come numero di catalogo NORA dei
Certo.
DI-1317, quindi chiaramente non è più operativo, però così, per andare a chiudere un attimo il discorso.
Sì, ancora un protagonista, e ricordiamo che a quella quota, alcune decine di migliaia di chilometri al di sopra della superficie terrestre, un satellite richiede un periodo lunghissimo per decadere e rientrare a terra. Non so quale sia esattamente, ma direi che parliamo di ordini di grandezza almeno delle migliaia di anni, quindi ci terrà compagnia anche se non più attivo per diversi anni. E comunque venne riattivato poi anche molti anni dopo, anche dopo il suo utilizzo per la missione Apollo 11, per il 25esimo anniversario del suo anno, del suo lancio, venne riattivato anche nel 1990. Chissà se è possibile se riattivarlo ancora, ma questa è una cosa di cui magari potrebbero occuparsi quegli appassionati di radioascolto satellitare, le sonde spaziali, che hanno per esempio riattivato la sonda cometaria, la ex sonda cometaria ICE, di cui abbiamo parlato poi anche nelle puntate scorse.
Esatto, assolutamente affascinante questa, chiamiamola, archeologia spaziale. E, per i due link della settimana, sì, io vi propongo il primo, è una mappa interattiva della Stazione Spaziale Internazionale creata su thinglink.com, non so se conoscete il sito, vi avevo già segnalato un altro lavoro di questo utente di Twitter che si chiama Rainmaker 1973 su Twitter, comunque sì, di nome, di battesimo fa Massimo, che utilizza questa piattaforma online che semplicemente è un sito in cui si possono fare dei collegamenti ipertestuali su immagini e video per richiamare altri contenuti. Insomma, molto, molto, molto pratico, molto intuitivo. Aveva già fatto, come vi dicevo, una cosa del genere per quanto riguarda le foto scattate da Terry Wirtz e le foto scattate da Samantha. Ed erano state collocate, diciamo, nella posizione in cui erano state scattate. Qui il discorso ci ha dedicato un po' di tempo, ha ampliato assolutamente il range e praticamente c'è tutta la stazione spaziale e con tantissime informazioni utili che potete ricavare cliccando semplicemente sui pallini che vedete nella schermata. Potete divertirvi e scoprire le curiosità che magari non sapevate della stazione spaziale. Tante volte vedete una foto, vedete un ambiente, non capite esattamente dove sono collocati questi oggetti. In questa maniera, in questa formula grafica, è assolutamente intuitivo e comprensibile riuscire a dare il giusto posto ai componenti della stazione spaziale. Altro link. Invece, sempre l'ho pescato da Twitter oggi, che insomma, in queste sere la ISS passa ha dei passaggi assolutamente favorevoli sull'Italia e grazie anche il cielo sereno, molti appassionati si sono messi a scattare delle foto durante i passaggi e dalle foto insomma, insomma, fatte in maniera un po' più professionale si riesce anche a distinguere la sagoma della Stazione Spaziale Internazionale decisamente bene. E su Twitter un utente chiedeva a Paolo Attivissimo, che anche lui si è cimentato in queste ultime settimane a fotografare la stazione, come mai in queste foto ravvicinate durante il passaggio, insomma, durante i 10 minuti circa, insomma, in cui la stazione spaziale sta sopra l'orizzonte, l'angolazione della stazione spaziale sembra cambiare di foto in foto. Cioè, in realtà la stazione spaziale ha un assetto tale per cui è rivolta sempre con lo stesso lato verso la Terra. In parole semplici, diciamo, la cupola della stazione spaziale è sempre rivolta verso il basso. E chiaramente questa situazione è da un osservatore visto da Terra. Noi, se la stazione spaziale passa esattamente sopra di noi, nel momento di culmine allo zenith, è proprio il momento in cui la vediamo assolutamente di piatto sopra le nostre teste. Però al tramonto e al sorgere, chiaramente l'angolo con cui vediamo la stazione spaziale è differente, quindi sembra ruotata, ma in realtà lei sta sempre comunque rivolgendo la stessa faccia verso il centro della Terra, siamo solamente noi che la vediamo in distanza e quindi la vediamo sotto un angolo diverso. Proprio da questa considerazione nasceva una domanda a Paolo Attivissimo per spiegare un attimo come funziona l'assetto della stazione spaziale. L'abbiamo raccontato anche noi molte volte, ma l'ha raccontato ancora una volta Paolo con la sua consueta chiarezza e completezza, quindi vi invito ad andare sul suo blog e leggere la spiegazione, non ve la dico io perché sennò dopo non andate a visitare il suo blog e capirete un attimo come viene gestito l'assetto e l'orientamento della stazione spaziale internazionale. Dico solo una nota finale che ha messo alla fine dell'articolo che condivido assolutamente: spesso noi identifichiamo nell'astronauta la persona insomma che fa un po' tutto quando si trova nello spazio, ma in realtà l'astronauta è solamente la punta di una piramide di tantissime persone che lavorano per rendere possibile insomma nel caso della stazione spaziale, che rendono possibile che questo oggetto rimanga sempre in orbita e sempre col giusto assetto. E in particolare c'è tutta una branca di studio che è la dinamica di volo, la flight dynamics, che si preoccupa proprio di ottimizzare il più possibile le risorse disponibili per la stazione spaziale per mantenerla in un corretto assetto minimizzando il consumo energetico, il
consumo di risorse.
Esatto, e quindi queste persone lavorano costantemente proprio per insomma, dare alla stazione spaziale il corretto assetto e volendo sfruttando tutte le varie variabili del caso anche a proprio favore per risparmiare carburante o comunque energia. Molto interessante l'articolo di Paolo, vi consiglio di leggerlo, lo trovate sulle note dell'episodio.
E in questi giorni cade anche l'anniversario forse del più noto, del più famoso incidente spaziale della storia, cioè Apollo 13, che si verificò 45 anni fa nell'aprile del 1970. Per ricordare, per rivivere questo incidente così famoso, Paolo Attivissimo, rimaniamo in tema, ha predisposto due risorse simili a quelle che aveva preparato in passato per ricordare altre grandi imprese del programma Apollo, cioè una timeline di Apollo 13. Innanzitutto su un suo account Twitter farà il live tweet in tempo reale, cioè nelle date e negli orari corretti in cui accaddero gli eventi principali, in cui si verificarono gli eventi principali di questa missione. Lui li ritwitterà per ricordarli, fornendo esattamente in ogni momento, spiegando esattamente che cosa stava accadendo. E poi ha preparato anche un blog in cui, seguendo anche, prendendo spunto dagli eventi principali della preparazione della missione, quindi gli ultimi giorni prima del lancio e poi la missione vera e propria, in cui prendendo spunto da questi episodi pubblica delle foto d'epoca che mostrano quei momenti e che raccontano in maniera anche visiva più estesa questa missione così sfortunata e questo incidente di grande successo raccontato anche dal celebre film omonimo, quindi Apollo 13. E i link della settimana che ricordano l'anniversario di Apollo 13 sono appunto quelli dell'account Twitter da cui Paolo Attivissimo sta facendo il live tweet e il blog che ha predisposto. Non ci sono per questa settimana altri tweet, abbiamo altri link, abbiamo esaurito anche gli argomenti della nostra scaletta e per scrollarmi via l'atmosfera vacanziera e per cercare di concludere in maniera coerente comincio subito a fare la cosa più importante, cioè salutare il mio podcast engineer Ricky per concludere la puntata. Ciao Ricky!
Ciao a tutti, grazie per averci seguito. Mi raccomando, continuate a seguirci anche durante la settimana con i nostri consueti canali di divulgazione. E a questo punto ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per l'Amici Ricky Unreal.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricordo che fino al prossimo episodio potete continuare a seguirci e a partecipare alle nostre discussioni sullo spazio su forumastronautico.it. Nel frattempo, di nuovo saluti e arrivederci.